musica, notizie, interviste, novità, rumori in FM.
Quanto era più brava Kim Deal di Black Francis, o Frank Black, che a dirsi voglia. Una roba incredibile. Cioè, io penso che sentire cantare Kim Deal non aveva assolutamente nessuna forma di paragone rispetto al Black Francis, anche se poi lui comunque era molto geniale, perché le chitarre e credo anche parecchie delle melodie che venivano fuori dalla musica dei Pixies erano frutto della sua grande creatività, che poi peraltro ha anche confermato e ha anche continuato a manifestare nelle sue produzioni da solista. Però quando cantava Kim Deal, onestamente, ci si fermava tutti ad ascoltare. E dall'altro lato fu proprio la figura a volte un po' troppo ingombrante di Kim Deal a determinare il primo e forse più clamoroso scioglimento di una tra le grandi band dei primi anni 90, appunto quella dei Pixies, perché i Pixies arrivarono al capolinea proprio per via di questa incompatibilità tra una Kim Deal bassista con una grande voglia di cantare e un Black Francis sicuramente istrionico, unico leader che non voleva mollare la presa. E a quel punto lì Kim Deal dice: beh, sai che c'è di nuovo, io il gruppo me lo faccio da sola, così canto tutte le volte che mi pare e piace. E dall'altro lato ovviamente il Black Francis dice: beh, allora ognuno a casa sua, io mi faccio i miei progetti da solista. E quindi nascono Frank Black da una parte parte, e dall'altro lato le Breeders, che fecero un paio di album splendidi. Questo era quello con cui questa sera ho deciso di aprire, si chiama Pod, il brano era si intitolava Glorious. Ho preferito scegliere una tra le canzoni forse meno conosciute del disco, questa è quella che lo apre, però con quell'andamento lento quasi da piccola marcia funebre intima e allo stesso tempo particolarmente deviata, che fece arrivare tanto successo sul progetto, sul side project che poi diventò main band project di Kim Deal. Buonasera a tutti, anzi dovrei dire buon pomeriggio a tutti, Antonio Vetrano con voi. Il giorno insolito, ovviamente è venerdì, ci siamo impegnati tantissimo per essere con voi quest'oggi, perché per una serie di motivi. Innanzitutto quest'oggi è l'ultimo programma di Rumori in FM prima delle vacanze, avrebbe dovuto avere una collocazione, la collocazione solita, cioè quella del lunedì sera dalle 19 alle 21, ma per via della diretta dedicata alla strage di Falcone e Borsellino, che commemorava appunto la strage, il cui anniversario cadeva lo scorso lunedì, praticamente il programma è slittato. Mi sembrava veramente un atto di grave scortesia non completare il percorso musicale che abbiamo iniziato qualche settimana fa, che abbiamo prima chiamato 30 in 6, ossia 30 anni di musica in 6 puntate, poi per una serie di playlist forse un po' troppo lunghe, anche perché avevamo tanta roba di cui parlare, i 30 in 6 sono diventati 20 in 6, però ovviamente volevo anche sì che si arrivasse ai 20 in 6, quindi questo oggi volevo essere con voi anche per salutarvi, augurarvi la buona estate, ringraziarvi per aver seguito un ennesimo anno di Rumori in FM. Non so se voi sapete, ma comunque sotto il punto di vista radiofonico gli anni si ragionano in stagioni che vanno praticamente dalla fine dell'estate all'inizio dell'estate successiva praticamente, quindi l'anno radiofonico inizia a settembre e finisce a luglio più o meno, ci sono poi 2 mesi di vacanze, pertanto questo è la fine del secondo anno di trasmissioni su Rumori in FM, anzi su Radio Zammucchia, scusa, di Rumori in FM, e la cosa mi fa davvero tantissimo piacere. Rumori in FM è un programma che ormai ha una storia lunghissima alle spalle, esiste davvero da tanti anni, anche se ha cambiato svariate volte frequenze, emittenti, però comunque ha sempre mantenuto il suo punto fondamentale, che è quello della musica, della proposta e del tentativo di diffondere le novità e farle ascoltare a chi la musica ovviamente la vuole scoprire, di trasmissione in trasmissione. Quasi mai ci siamo soffermati in momenti di nostalgia o di retrospettiva, a meno che non si sono verificati dei casi particolari come appunto questo speciale che abbiamo voluto dedicare a una sorta di recupero di alcuni momenti che per noi sono stati molto importanti. Come dicevo nella scorsa trasmissione, il 1990 per il sottoscritto, imberbe 23enne all'epoca, chiaramente rappresenta un momento di grande rottura. Ho provato davvero forti difficoltà nel riuscire a raccontarlo. Giusto ieri sera dicevo a una persona, per raccontare la musica così come la vivevamo, come la ascoltavamo negli 80 o nei primi 90, dicevo: guarda, all'epoca la musica era un fattore di schieramento, cioè tu ti schieravi e difendevi le tue scelte, quindi era altrettanto difficile cambiare spesso e volentieri il tuo pensiero musicale, perché corrispondeva a un vero e proprio cambiamento del tuo modo di essere. Non ho mai fatto segreto che siamo nati con la New Wave e con tutto ciò che la New Wave ha comportato nella metà degli anni 80, sino chiaramente seguita, sino che ha continuato a rappresentare un fenomeno musicale che aveva delle innovazioni da portare. Poi, come tutti i fenomeni, invece la Wave iniziò a prendere una fase calante. Allora lì ci siamo trovati di fronte a un bivio. Il bivio era ingrottarci su noi stessi, vivere una nicchia che probabilmente avrebbe continuato a cantare se stessa per anni e anni, come succede a mio giudizio ancora oggi, oppure vivere la musica nel suo divenire e vedere dove portava quella strada che era chiamata evoluzione musicale, che in particolare negli anni 90 si stava facendo avanti con tutta una serie di formazioni che abbiamo già iniziato ad ascoltare la settimana scorsa, da Primal Scream, oggi sono nomi ovviamente altissimi risonanti, ma all'epoca erano ovviamente niente più che degli emergenti. Quindi dicevo, da Primal Scream a Kitchens of Distinction, Darling Buds, gli House of Love, i Charlatans, gli Another Sunny Day, insomma tutta quella nuova wave che stava venendo, io la chiamo wave, in realtà era indie, stava iniziando a venire fuori e che prendeva il posto di grandi mostri sacri che potrebbero essere i Sisters of Mercy piuttosto che i Mission, i Christian Death, Peter Murphy, insomma i grandi mostri sacri del post-punk, del dark wave. Certo, è davvero clamoroso riuscire a sintetizzare il tutto in pochissime parole, per arrivare ovviamente a un momento di travagliata transizione. Ha molto giovato la musica, ma ha molto giovato anche l'esperienza dei festival, il vedere gruppi suonare, il vedere tanta gente in Europa, per qualcuno che veniva dall'Italia in quel momento. Anche oggi probabilmente, visto che l'Italia è sempre stata particolarmente restia all'organizzazione di grandi festival che durino giorni, giusto online che in Jamming Festival, ma che continua a non considerare nemmeno lontanissimo parente povero di un Reading o piuttosto di un Glastonbury. Di un Glastonbury Festival, avere un'esperienza di quel tipo è un'esperienza che ti può segnare, un'esperienza che se vissuta con una mente aperta ti dà la possibilità di vedere dove va la musica, dove sta andando la musica in quel momento. Ed è davvero bello vivere la musica nel momento in cui la musica stessa si trasforma, cambia i propri suoni e tu cambi insieme a lei. E questi signori furono coloro che nel 1990 mi cambiarono completamente il mio sentire la musica. Fu davvero un'esperienza drammatica, perché li vidi dal vivo e quasi li sconoscevo. Loro però erano già famosissimi, stiamo parlando dei Sonic Youth.
Look so underfed. There's a tune from the closet waiting just for me. I feel like I'm disappearing, getting smaller every day. But I look in your eyes and I'm bigger in every way. She said, you are never gone.
Rumori in FM, musica, notizie, interviste e suoni non convenzionali.
Thank you. Rumore in FM. More than music.
Seen enough to eye you, but I've seen too much to try you. It's always weirdness why you dig it much too much to fry you. The weirdness flows between us, and it won't be tell to see us. Freak scenes can't believe us, or can it just be cool and free us?
Io quest'uomo lo adoro, mi fa impazzire la sua indolenza e il suo totale rifiuto nei confronti di una vita stressata e iperattiva. Stiamo parlando di Jay Mashiz al secolo Dinosaur Jr. Beh, Dinosaur Jr. abbiamo toccato un punto fondamentale, visto e considerato che il 5 di agosto, quindi tra non più di 15 giorni, questo signore aprirà uno tra i più bei festival europei di quest'anno 2010, che guarda caso verrà tenuto a Castelbuono in provincia di Palermo. E Dinosaur Jr. apriranno questa 4 giorni di grandissima musica, un cartellone mai visto dalle nostre parti, che apre proprio il 5 di agosto con i Dinosaur Jr. come headline. Segue il giorno dopo Telepath, un combo newyorkese con suoni molto electro clash e i Gang of Four. Il venerdì ci sarà Field il sabato ci sarà Field, e la domenica These New Puritans e Caribou. Ma sicuramente il concerto, uno tra i concerti da non perdere, è assolutamente quello di Dinosaur Jr. Peraltro informazione completa, perché dovete sapere che essendo un tipo un po' particolare Jay Mashiz, dopo la pubblicazione di Bug, da cui vi ho appena fatto ascoltare una delle canzoni più belle di tutta la loro discografia, che è Freak Scene, decide improvvisamente di mandare a quel paese
inglese, Lou Barlow, che era il l'altro chitarrista di Dinosaur Jr. Lo manda a quel paese semplicemente con una telefonata, c'è cioè il telefono, dice: senti, ciao Lou, sì, volevo dirti una cosa, tu ci presenti Dinosaur Jr.? Sì, ok, perfetto, non ci sei più, perfetto, ok, wow. Fine della storia. Ovviamente Lou Barlow ci resta un po' male, onestamente, anche perché avevano appena finito di registrare Bug, che poi avrebbe avuto un grandissimo successo, ma non si perde d'animo e forma Isebado, per esempio, giusto per dirne uno tra tanti. Poi inizia a lavorare anche da solista. Comunque è rientrato in questa epoca ormai di grandi reentrée, anche Lou Barlow rientra all'interno del novero della lineup di Dinosaur Jr. e sono ovviamente in tournée. Io continuo a preferire i primi Dinosaur Jr. perché di fatto mi hanno cambiato la vita, mi hanno iniziato a far capire come si suona e soprattutto come funziona la chitarra all'interno di una struttura musicale, laddove dalla chitarra esce fuori un noise che poi tutto sommato invece altro non è che melodia plasmata. Splendida canzone, come del resto altro mondo quello dei Fugazi, che negli anni 90 sicuramente hanno vissuto il loro momento di grande popolarità. Di Fugazi cosa posso ricordare? Semplicemente il fatto che è una band che si è sempre rifiutata di entrare nel mainstream, pur avendo grandissime e grossissime potenzialità, pur di non entrare a patti con l'etichetta discografica. Questi signori etichetta discografica se la sono quasi fondata loro, ed è la Discord Records, e nonostante i 10 e più album alle spalle hanno continuato fino all'ultimo a suonare controllando la politica dei prezzi al biglietto, e a suonare non in grandi posti come palazzetti o roba simile o festival, ma al contrario in centri sociali, in manifestazioni di piazza, laddove il biglietto addirittura potesse essere gratis o comunque poco più che qualche spicciolo per poter coprire le spese di produzione. Questa è una cosa che ha sempre fatto onore ai Fugazi, sicuramente la più indipendente tra le band indipendenti che io abbia mai avuto modo di ascoltare e di conoscere. Ovviamente anche loro statunitensi, e insieme a Sonic Youth, da cui vi ho fatto ascoltare Tunic, inclusa in Goo, disco anche questo che in un modo o nell'altro in questa nostra storia ritroso nel tempo, che poi altri non è che proprio per l'epoca che trattiamo è la nostra storia, perché vi racconto come io l'ho vissuta, quindi non potrei fare diversamente, non potrei fare altro. Quindi c'è molto di autobiografico all'interno. Sicuramente Goo è stato uno dei dischi che, insieme a pochi altri, appunto insieme a Dinosaur Jr., mi ha fatto capire che esisteva altro al di là di quello che ascoltavo sino a qualche mese o qualche settimana prima. È stato un travaglio lento, ma comunque ha avuto una forza, all'epoca aveva una forza davvero dirompente. La nuova musica che arrivava e che stava soppiantando rapidamente un certo tipo di sonorità aveva una potenza di impatto non indifferente. Basti un attimino pensare a una Tunic di Sonic Youth e paragonarla anche alla cosa più bella, più romantica. Non stai certo a fare una gara con il post-punk o con la wave, però all'epoca c'erano questi due mondi, ti confrontavi su questi due ed era davvero difficile riuscire a conciliarli entrambi. Musicalmente erano davvero, ma anche oggi me ne rendo conto, erano davvero troppo lontani. Seguirne uno significava di fatto accantonare l'altro. Io optai per scegliere la seconda strada e seguire la musica nella sua evoluzione. Ma vi ho fatto solamente sentire, non sarà questa sera due ore di cambiamento a stelle e strisce, assolutamente il mio obiettivo non è quello, sapete benissimo della mia totale propensione verso suoni provenienti dalla Gran Bretagna. Questo era giusto per farvi capire il contesto in cui ci si muoveva all'epoca, in cui all'interno dei 90 stavano venendo fuori nuove sonorità soprattutto dagli States. Allora la domanda iniziale, la domanda principale all'interno di questo nostro 20 in 6 è: ma dalla Gran Bretagna, quindi preso per dato di fatto che c'era un momento di grande trasformazione molto rumorosa proveniente dagli States, considerato che ci stava sicuramente una prima fazione che iniziava a utilizzare l'elettronica e che venne fuori poi con quello che sarebbe stato il Manchester Yvonne, e tutti gli altri cosa facevano? Bene, io inizierei proprio a raccontare gli altri cosa facevano, partendo da una tra le mie band favorite di sempre, Jesus and Mary Chain.
Makes you wanna try, makes you wanna go with the stars in the sky. I can't.
musica, notizie, interviste, novità, rumori in FM.
Outside.
Rumori in FM, Radio Zammu. Mi sento talmente a mio agio che mi sembra di essere quasi quasi a casa mia. Incredibile, guarda. E stiamo percorrendo in questo viaggio che è iniziato le prime trasmissioni del mese di giugno e che ci ha fatto compagnia per 6 appuntamenti. Stiamo percorrendo un po' a ritroso nel tempo, con una cadenza quinquennale, l'evoluzione a ritroso dei suoni, cercando anche di riscoprire, perché no, darvi anche degli spunti di riflessione per nuove ricerche, perché credo che comunque tutta la musica sia interlacciata tra un'epoca e l'altra, e quindi ovviamente scoprire magari determinate sonorità legate al passato potrebbe anche dare dei nuovi spunti per capire meglio i suoni che si ascoltano oggi. Questa per esempio era Björk, però non era Björk da sola, era Björk con il suo primo gruppo. Dovete sapere, non so chi di voi lo sa, comunque se lo sapete, uguale. Comunque Björk aveva una band prima di iniziare a lavorare da solista, si chiamavano Sugar Cubes, e devo dire che nella seconda parte degli anni 80 hanno regalato musica di vera avanguardia, erano davvero strani. Ascoltarli oggi mi fa chiaramente pensare a qualcosa bene o male di già conosciuto. Lo so, però peccato che questi dischi sono datati 1989-88. Lei con la sua voce molto particolare, spesso e volentieri dissonante, anzi nella gran parte delle proprie composizioni dissonante, con tempi spesso in levare, grandi rumori di chitarra che all'epoca comunque non erano ancora, a cui non eravamo ovviamente ancora tanto avvezzi. Devo dire che Björk sconvolgeva non solo su disco ma anche dal vivo. Poi ovviamente per dei dissapori all'interno della band decise di intraprendere la carriera solista. Sappiamo insomma quello che ha fatto Björk, è sempre stato un artista molto di frontiera, una di quelle persone che non si è mai fermata a guardarsi e a guardare il momento e il punto dove è arrivata, ma ha sempre avuto un occhio al di là della barricata, cercando di scovare, scoprire, sperimentare nuove sonorità, così come faceva con Christmas Eve, datato 1989. Perdonerete ovviamente la frittura e di sottofondo, ma l'abbiamo ascoltato da un vinile, quindi ovviamente non può avere la stessa pulizia, però è quella frittura caldissima, che non è frittura di pesce ovviamente, ma è frittura di vinile passato da puntine. Insomma, sa davvero tanto di tempo che è trascorso, anche se poi comunque i dischi non muoiono e non moriranno mai. Immediatamente prima, una formazione britannica a cui sono tanto legato. Quale di queste formazioni non mi ha colpito? Beh, ho scelto proprio quanto di più seminale nella mia crescita musicale ci sia stato, e sicuramente i Telescopes non erano da meno. I Telescopes portavano insieme al rumore anche una psichedelia acida, una psichedelia fatta di droga, fatta di perdizione, fatta di momenti davvero passati nello stordimento più totale. Ho voluto però non entrare in questo tunnel in maniera rigorosa, perché sennò veramente vi accopperei tutti e alla fine della trasmissione probabilmente rimarrei da solo a parlare, non mi sembra il caso. Ho voluto quindi tirar fuori non Perfect Needle, perché i Telescopes cantavano una canzone che si chiamava Perfect Needle, voleva dire l'ago perfetto, e il ritornello diceva amore mio, io ho l'ago perfetto per me e per te. Insomma, era veramente un inno a qualcosa di assolutamente deviante, per cui ho preferito invece costruire qualcosa un po' sulla psichedelia e sulle melodie che diventavano quasi danzerecce. Infatti la copertina di Everso, che è il singolo che vi ho fatto ascoltare, pubblicato dalla sempre presente Creation Records, inizia ad avere tanti colori, ovviamente colori molto a tinte calde, quasi però un po' acquarellati, e ti lasciano intrasentire qualcosa di un po' più, come dire, terreno, mentre invece il primo disco aveva questa copertina a bordo scuro, davvero molto molto cupa, molto greve, e questo già ti fa capire come la band abbia cambiato pian pianino il proprio modo di approcciare alla musica. Telescopes, che poi si trasformeranno in una vera e propria band di psichedelia, oggi non so che fine abbiano fatto, però all'epoca erano una tra le formazioni di riferimento per chi
ascoltava musica, così come lo sono sempre stati Jesus e Mary Chain. E Automatic probabilmente era la risposta, il tentativo anche di provare una strada che li potesse portare anche negli States, però i ragazzi erano davvero troppo estremi per poter avere mai un futuro dall'altro lato, dove sono dei veri bacchettoni in quanto a musica, in quanto a eccessi. E Jesus e Mary Chain erano davvero principi negli eccessi. Automatic è il disco che cambia un po' la strada e che gli consente di entrare in classifica. È il disco che mantiene le chitarre, però è un disco suonato, un disco con dei campionamenti all'interno, dove si iniziano a sentire i primi accenni di electro. Lo dicevo all'inizio, dicevo, beh, cosa facevano gli inglesi? Beh, gli inglesi facevano quello che facevano Jesus e Mary Chain, cioè cercavano comunque delle strade alternative che li potessero però portare lontani da quello che facevano i loro cugini al di là dell'oceano. Head On era il brano che vi ho fatto ascoltare. Questo invece è Rumori in FM, io sono Antonio Vetrano, questo è un magazine radiofonico che normalmente andrebbe in onda tutti i lunedì pomeriggio dalle 19 alle 21 sulle frequenze di Radio Zammu. Invece potrebbe andare in onda in qualunque orario da qualunque posto, no? Invece abbiamo recuperato il venerdì e questa è l'ultima puntata prima delle vacanze. Torneremo la prima settimana di settembre e sono già sicuro di sentire la vostra mancanza, e proprio perché sentirò sicuramente la vostra mancanza ho voluto essere presente comunque anche in un giorno diverso rispetto al nostro amato lunedì, anche, voglio dire, in un contesto diverso, perché ovviamente fine settimana spesso e volentieri si coniuga un po' in maniera particolare rispetto a un certo tipo di musica, magari soprattutto in estate hai voglia di andarti a divertire, sta arrivando il weekend, forse non vorresti tanti stress particolari. In ogni caso, per chi questo programma lo perderà o vorrà recuperare, Rumori in FM, così come tutte le puntate di Rumori in FM, è reperibile in download su www.rumori.net, che è poi il portale a cui noi stessi facciamo riferimento. E mentre ancora stiamo cercando anche di smaltire i postumi di quello che Rumori organizza, non solo programmi radiofonici ma anche DJ set, serate, feste, party, insomma tutto quello che può essere interessante e necessario per farvi ascoltare tanta buona musica, io ho deciso di dare un intermezzo, no, a questa sorta di dualismo musicale che vi sto raccontando, legato ai 90. Abbiamo parlato di Europa, abbiamo parlato di Inghilterra prevalentemente, dall'altro lato c'era la presenza degli States. Beh, la domanda a questo punto viene spontanea: e in Italia cosa succedeva? Beh, in Italia c'era una grande band, solo che non lo sapeva nessuno, perché questa grande band era a Catania ed era una band che con pochissimi mezzi andò a Berlino e fu in grado di registrare due album memorabili, di cui il primo secondo me è una tra le cose più seminali che la storia della musica abbia mai avuto occasione di poter vedere e soprattutto ascoltare. Stiamo parlando dei Quartered Sheroes, che era una delle prime formazioni in cui militava Cesare Basile insieme a Tommaso Marletta.
Yeah. suspicions alone. The resentment rides high, but emotions won't grow. And we're changing our ways, taking different roads. Love, love. So cold, you turned away on your side. Does my timing not flow? Our spectrum so dry. Yet there's still this appeal that we've kept you alive. Oh, love, love will tear us apart again. Oh, love. Love will tear us apart again.
Fatica mi svuota dentro qualcosa che assomiglia a ridere nel pianto. Amarti ma fatica mi dà malinconia. Che vuoi farci della vita? È la vita la mia. Amami ancora, fallo dolcemente. Un anno, un mese, un'ora perdutamente. Amarti mi consola le notti bianche, qualcosa che riempie vecchie storie fumanti. Amarti mi consola, mi dà allegria. Che vuoi farci è la vita, è la vita la mia. Amami ancora,
Beh sì, effettivamente una ricaduta c'è stata, ma le ricadute all'epoca erano all'ordine del giorno, cioè oggi eri lì con il disco, con la nuova uscita dei Sonic Youth, poi il giorno dopo, paf, e ci ricadevi, eri in mano, avevi in mano l'album più tetro degli Swans, e raccontare un cambiamento significa anche raccontare come iniziavi a barcamenarti oppure a deragliare tra diverse pressioni sonore che ti arrivavano da una parte piuttosto che dall'altra. E ho voluto anche darvi una piccola fotografia di quello che succedeva in Italia, perché comunque anche dalle nostre parti di musica bella ne veniva fatta. Intanto questo signore che rappresenta il mio cruccio più grande, non, continuo a non capire come cosa è successo a Giovanni Lindo Ferretti, mi è diventato sostenitore del Papa, ipercattolico, una cosa allucinante, mi è passato dall'essere di estrema sinistra all'essere sostenitore del cattolicesimo. Ha cercato anche di motivarlo, però onestamente non sono stato in grado di seguirlo. Qualcosa di vero c'era in mezzo a quello che lui diceva, però devo dire che in generale non è che io l'abbia capito tanto. Però ragazzi, CCCP ci hanno regalato un paio d'anni di musica di livello stratosferico, sono stati davvero in grado di stravolgere la canzone, la forma canzone italiana, anzi la canzone italiana prima di CCCP probabilmente, e prima di pochi altri gruppi probabilmente, era veramente quello che di pessimo veniva fuori da Sanremo e dintorni. Poi dopo CCCP e quella lavatrice che è stato il loro modo di interpretare la musica, scarnificandola, rendendola minimale, levando tutto ciò che non serviva, sostituendo la batteria con una batteria elettronica e addirittura mettendo dei performer sul palco, esibendosi dal vivo, ci hanno fatto delle cose incredibili. Dobbiamo sempre tornare indietro, esaminare un fenomeno significa tornare indietro nel tempo e pensare con la testa che si aveva a quel tempo. Pensare di esaminarlo alla luce di quello che viviamo oggi sarebbe assolutamente ingeneroso e non avrebbe nessun tipo di significato. Amandoti è una canzone bellissima, sedicente cover, non ho mai capito se la canzone era originariamente di Gianni Nannini e lui l'ha rifatta o il contrario, credo che fosse di Gianni Nannini e lui l'ha riproposta, ma secondo me l'ha migliorata davvero di tanto. Immediatamente prima, ovviamente la mia ricaduta gotica del giorno ci voleva, era inevitabile, parliamo del 90, insomma, no. Mi potrebbe anche essere perdonata una debolezza simile. Poi quando si tratta di Love Will Tear Us Apart rifatta dagli Swans, viene davvero da piangere. Due cose sugli Swans: innanzitutto che hanno rappresentato probabilmente la parte più oscura del gothic americano, raccontato da una coppia davvero incredibile, Michael Gira da una parte e... ecco, mi sono dimenticato il nome. Lei poi si richiamò non mi ricordo il nome di lei, e questa è una brutta cosa, però la memoria non mi assiste. Vabbè ragazzi, l'età è quella che è. Comunque loro riproposero Low Will Tear Us Apart nell'89 come un omaggio grato a Joy Division, la fecero però in due modi diversi. Ne vennero fuori due versioni, quella con la copertina nera e quella con la copertina rossa. In quella con la copertina nera, ovviamente parliamo di vinili, poi vennero anche messi sotto forma pure di CD, però questa canzone rimase come 12 pollici, ma la si trova anche, ecco, Jarbo si chiama la cantante di Swans, ora ci siamo. Quindi vennero fuori in due versioni, vinile rosso, vinile nero, poi c'erano anche le limited edition col vinile colorato, insomma va bene, roba per malati. Ecco, la versione su vinile rosso la cantava Michael Gira, è quella che io preferisco, mentre quella su vinile nero la cantava Jarbo ed era praticamente in chiave quasi semiacustica, e a me non è che mi piacesse più di tanto. Allora quando devo risuonare la Will Tear Us Apart rifatta agli Swans, per me quella che vince di sicuro è quella di Michael con la voce maschile, dovrebbe essere la red version di Michael Gira. Mentre immediatamente prima, altro disco estremamente interessante che abbiamo ripreso dal vinile, l'abbiamo masterizzato su CD, ne abbiamo un attimino aumentato il volume per farvelo sentire meglio, perché pensate che i Quarter di Sheros, quando entrarono in sala di registrazione per registrare Macchie Vive, avevano praticamente poco più che un 8 piste, la batterista che suonava la batteria da qualche settimana e tantissime idee però che gli frullavano in testa. Queste idee però erano
idee davvero innovative, perché i Quartet usavano le chitarre quasi alla maniera del noise, sembravano davvero dei My Bloody Valentine nostrani. Peccato che nessuno lo sapeva e nessuno se ne è mai reso conto. Questo è il grande peccato, che non è stato mai tributato a questo disco il valore che il disco stesso ha. È un grande disco di musica sperimentale che all'epoca portò davvero molto avanti il raggio della sperimentazione, almeno dalle nostre parti. Loro questo album lo fecero, lo registrarono a Berlino, dove rimasero svariati anni, sino a pubblicare anche l'album successivo. Poi si sciolsero, rientrarono e Cesare Basile decise di seguire la carriera da solista. Però secondo me questo resta sicuramente uno degli album di maggiore pregio di Cesare Basile, e in questo caso di Quartet Shadows.
Paper I know, places I go, make me feel tongue-tied. And I can see how people look down, they're on the inside. Here's where the story ends. Paper I see, you see how people look down, I'm on the outside. Here's where the story ends. Here's where the story ends. It's that little souvenir of a terrible year. Makes my eyes feel so. Oh, I never see the sand. The moves that you ran were all I loved you for. It's that a little souvenir of a terrible year, which makes me wonder why. It's the memories of your shed that make me turn red. Surprise, surprise.
FM. More than music.
My voice will turn to mellow, but still I can't be seen.
Rumori in FM. More than music.
Poiché non mi basta il livello di sordità che ho raggiunto a forza di utilizzare le cuffie a volume alto, ho anche pensato bene di alzare il volume di questa canzone che ha una parte finale con una tempesta di chitarre. L'ho messa bene a palla per poterne apprezzare ancora meglio ogni singola sfumatura, ma del resto quando si tratta dei Lush, ossia la lussuria fatta musica, queste lussuriose chitarre, come fare a lasciarle da parte o a metterle a volume basso? Non è possibile. Magari quanto fastidio posso dare all'orecchio di chi probabilmente non è avvezzo, ma tanto. E se qualora, ovviamente, dato l'orario e dato ovviamente il contesto, in quanti probabilmente dopo questa canzone avranno pensato: mamma mia, sto cambiando, non la sopporto più questa cosa, che vuole questa cosa, sì, lo posso anche capire, però io vi sto raccontando il 1990 ed era un'epoca fatta di suoni così, e personalmente parlando, a molti di questi suoni sono rimasto davvero tanto legato. I Lush erano davvero all'inizio della loro carriera, avevano un furore giovanile che ovviamente poi pian pianino inizierà a mitigarsi, vuoi anche con l'ingresso con la 4AD, vuoi anche la collaborazione con i Cocteau Twins, insomma pian pianino inizieranno un po' anche a calmare quello che era il fuoco dell'inizio della loro, della loro discografia. Basta guardare le copertine, questi caleidoscopici colori che si alternano in forme non ben definite, danno una sensazione di calore ma soprattutto di grande pressione sonora sulle tue orecchie nel momento in cui ascolti Leaves Me Cold, che poi la cosa mi fa impazzire: lasciami fredda con quelle chitarre, come fai a rimanere fredda? È impossibile. Comunque, disco del 1990, se e qualora vi venisse voglia di approfondire il tema dello shoegaze, beh insomma, i Lush non potete certo lasciarli da parte, avranno una loro grande voce in capitolo, anche se poi dal 92 probabilmente il furore shoegaze in parte verrà comunque assorbito da un'espressione sonora forse un po' più vicina
a forme di proto-wave successiva, insomma una sorta di post-wave potremmo anche definirli, ma qui sto davvero inventando a ruota libera. Preferisco ovviamente non andare oltre con le autodefinizioni inventate nel momento. Questo invece è Rumori in FM, io sono Antonio Vetrano, magazine radiofonico di suoni e pensieri provenienti al mondo del rock indipendente. Questa è l'ultima di una serie di retrospettive che ci porta fino al 1990 e poi ci consentirà di salutarvi tra qualche minuto, poco meno di 40 minuti per la precisione, per poi rincontrarci radiofonicamente parlando, intendo, a partire dal mese di settembre, sempre sulle frequenze di Radio Zammu. Prima dei Lush, una formazione che anche io non ho mai ben capito, e uno direbbe, ma perché l'hai suonata? No, perché sennò non si possono non suonare i Galaxy 500, cioè parlare dei 90 e non suonare i Galaxy 500, qualcuno dei puristi potrebbe dire, allora non hai capito niente, siccome mi secca farmi dire sta cosa, allora ho deciso comunque di farveli ascoltare. Io però questo disco, onestamente ve lo giuro, non l'ho mai capito tantissimo. È un disco di psichedelia allo stato brado totale, cioè laddove veramente si intendeva dare libero sfogo allo spirito psichedelico, e i Galaxy 500 furono alcuni, cioè furono i primi, ma ci furono altri, ma potremmo anche parlare dei Loop, dei Spaceman 3, di Sonic Boom, tutto un filone che comunque partì con un certo tipo di idea, pian pianino si andò a cristallizzare verso un utilizzo della chitarra in maniera lenta e iterativa. I brani duravano tanto, tanto, tanto e facevano sempre la stessa cosa, la stessa cosa, la stessa cosa, la stessa cosa. E tu stavi lì e ascoltavi, 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 fino a che a un certo punto non ci capivi niente, 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 niente. Ecco, praticamente ecco quello che succedeva. Quando, magari con Galaxy 500 un po' meno, però se ti vai ad ascoltare un bel disco, che ne so, Sound Perfection di Spaceman 3 oppure Revolution di Spaceman 3, è una rivoluzione al contrario, una rivoluzione che implode e non esplode mai. Mentre invece in questo momento di grande confusione, che erano appunto i 90, la prima delle tre canzoni era un momento di grande e dolcissimo pop. Lei si chiama, credo che sia ancora in vita, poverina, si chiama Harriet Wheeler ed era la cantante dei Sundays. La formazione è rimasta in attività anche fino ai primi del 2000, ha pubblicato pure un disco, però sicuramente Reading, Writing and Arithmetic, primo album della loro discografia, ovviamente rappresenta forse il disco più bello che gli stessi abbiano pubblicato. Io vi ho fatto ascoltare una canzone che parla di un momento, insomma, che può capitare a tutti noi, ossia Here's Where the Story Ends, ossia ecco qui il punto in cui, il momento in cui le storie finiscono, e ovviamente era estratta appunto da questo splendido disco per Sundays. A questo punto mi voglio lasciare far prendere nuovamente da un momento di grande confusione di wave. Nel 90 giravano anche questi signori che si chiamavano Into a Circle.
Let me be the one who then saves the world from assassins.
Rumorine FM. More than music.
Thank you.
e vi confesso che ancora oggi sono davvero sempre attratto pericolosamente, come direbbero gli scisma, come avrebbero detto gli scisma, sono sempre attratto pericolosamente da un certo tipo di musica. Vivo ancora oggi, a distanza di 20 anni, quella medesima tensione con cui vivevo la musica in quel tempo: da una parte una spinta verso un forte cambiamento, dall'altro lato invece la voglia di rifugiarmi all'interno di produzioni, di sonorità che comunque sentivo dentro di me, il calore che riuscivano a infonderti, un po' come metterti al buio e iniziare a sognare con questo tipo di suoni che nell'oscurità secondo me hanno costruito la loro fortuna. Un brano come Dreams Never Ends è già sognatore di per sé, ti dice i sogni non finiscono mai. È più chiaro di così si muore, cioè è proprio un manifesto di un modo di fare musica, anche se poi New Order, probabilmente orfani di Ian Curtis e quindi non più Joy Division ma New Order, furono forse tra i primi a iniziare a sperimentare nuovi suoni, nuovi territori, laddove l'utilizzo dell'elettronica per loro fu davvero una costante sempre presente, anche se Dreams Never Ends rappresenta probabilmente una delle colonne portanti della loro discografia e del loro grande genio che ci ha accompagnato in tutti questi anni. Ancora prima invece, sicuramente seducente, molto sexy nel suo incedere, No Big Deal dei Love and Rockets, ossia i Bauhaus senza Peter Murphy, sciolti da un bel po' di tempo, devo dire nel 1990. Lui da un lato produceva uno dei dischi più belli della sua carriera, lo abbiamo ascoltato nella puntata della scorsa settimana, nella parte 1 degli anni 90, lui produceva quel Cuts You Up estratto da Deep, appunto Deep si chiamava il suo album, non era l'esordio, era il terzo album da solista, che probabilmente sarà forse l'episodio da solista più fortunato per Peter Murphy, un disco pieno di belle canzoni. Dall'altro lato i suoi Bauhaus senza di lui, quindi si chiamarono Love and Rockets, devo dire che anch'essi cercarono di trovare una strada alternativa, la trovarono in parte in ritmi, in soluzioni piuttosto ritmate con un'atmosfera un po' più psichedelica, anche se però quell'alone di darkness, no, di dark wave era sempre molto presente e lo si sente anche in No Big Deal. È un brano bellissimo, una carica sessuale fortissima, però è sempre molto cupo. Mentre invece furono una vera e propria meteora, e non saprei dirvi nient'altro, gli Into a Circle, che nel 1990 uscirono e produssero un album, facevano parte di quelle formazioni che nel loro sperimentare soluzioni alternative a un suono dark wave iniziarono a mescolarlo con elementi un po' orientaleggianti, e effettivamente nella musica si sente che c'è della wave, sicuramente è wave pura, però si sentono degli elementi un po' particolari. Loro fecero questo singolo che si chiamava Evergreen, è stato sicuramente il loro singolo più fortunato, poi però li ho persi completamente di vista. Ecco quindi che parti da una canzone volendo dare un certo tipo di idea, poi però è chiaro che ritornano dentro di te tutta una serie di ricordi che vanno velocissimi e inizi a fermare qualcosa un po' qui un po' lì in maniera molto random, e ti ricordi che appunto effettivamente quella musica lì rappresentava forse la musica che un po' in parte volevi far scomparire dalla tua vita per far posto ad altro. E devo dire che in ogni caso meno male che non ci siamo riusciti.
Rumorin FM. More than music.
Northern Music.
Here she comes again with vodka in a vent. Been playing with a spike. She couldn't get it right. Splendor in silver dress. Velocity possess. The world was hers and then it fell apart again. I don't need anyone to help me. No, no.
Dura pochissimo, però in davvero in pochi secondi, poco più di un minuto, i Primal Scream furono in grado di vabbè, c'è un momento, esatto, abbiamo levato tutto, sì, ok, furono in grado di cambiare davvero storia della musica, modo di suonare, modo di approcciare. Velocity Girl è una delle canzoni più importanti per quel tempo, per il periodo che va dal 1997 in avanti. È stato il primo singolo dei Primal Scream. Pensate poi quanta strada hanno fatto sti ragazzi, quanta musica e quanti cambiamenti ci hanno fatto assistere con il passare degli anni. E noi andiamo avanti con la musica, mancano però davvero pochi minuti, circa 12 alla fine di questo nostro appuntamento, ultima puntata di questa retrospettiva, quindi vorrei andare un po' più veloce se ci riesco, insomma difficilissimo comunque. In ogni caso, sicuramente splendido Velocity Girl di Primal Scream, ma è chiaro che quando viene accostata a un brano come Tears the Chameleon, seppur rappresentando davvero un accoppiamento molto fantasioso, però è proprio frutto della confusione che regnava nel sottoscritto all'epoca. Ha voluto anche proprio ricreare la confusione sonora che era ovviamente all'ordine del giorno quando a quel tempo ascoltavo questa musica, nel seguirla in questo momento di pubblicazione, perché davvero si saltava di palo in frasca, a volte senza capire bene quello che si stava ascoltando, e poi pian pianino c'è stato davvero il tempo per chiarirsi le idee, soprattutto per schiarirsi gli orizzonti. Ma comunque Tears the Chameleon rappresenta un dolcissimo ricordo del 1987, come del resto invece collegata a doppia mandata con Velocity Girl e Primal Scream è il brano dei Chesterfields, Ask Johnny D, che era praticamente coevo, ed erano tutte quante canzoni che venivano pubblicate in una cassettina che si chiamava C86, pubblicata da un'etichetta discografica che poi praticamente è scomparsa, senza però diciamo avere il tempo di diventare strafamosa, è rimasta di nicchia, e pubblicava mensilmente dei 7 pollici che venivano mandati in abbonamento, quindi per posta, a chi sottoscriveva questo abbonamento a questa fanzine, e aveva diciamo lo scopo di far conoscere musica nuova. Questo era l'unico metodo che c'era all'epoca, quindi stampavi i 7 pollici, li mandavi con la fanzine, facevi gli abbonamenti e li mandavi diciamo alle persone che sottoscrivevano questo abbonamento. Questo è quello che succedeva ovviamente in Gran Bretagna, da noi ne abbiamo solo sentito parlare ovviamente. E Primal Scream, come del resto gli Another Sunny Day, i Chesterfield, ma ce ne sono davvero tantissimi. Potete parlarvi dei BMX Bandits, di Tallulah Ghosh, i Darling Buzz, i Razorcats, TV Personalities, The Pop With It Itself, molti di questi gruppi, Wedding Present, molti di questi gruppi poi finiranno su Sara Records, ma prima ancora di finire su Sara Records avevano sicuramente pubblicato uno o due singoli per conto della C86, e che ovviamente oggi è stato materiale tutto raccolto in un doppio CD che si chiama appunto CD86. Sono 48 tracce. Ah, ecco, dimenticavo i Pastels, gli stessi McCarthy, i Soap Dragons, insomma potrei davvero raccontarveli tutti, ma la lista è davvero lunghissima. Sono tutti gruppi, molti di questi, che hanno davvero avuto poi grande successo negli anni a venire, ma comunque tra l'87 e l'88 legano il loro nome alle sorti di questa di questa magica fanzine, e all'interno di questo CD che raccoglie appunto i brani, gli spunti di questi autori, ci sta appunto quella di Chesterfield con Ask Johnny D, che era la prima tra le tre canzoni che vi ho praticamente proposto. E noi andiamo adesso avanti con la musica. Non possono mancare da questo nostro momento di grande retrospettiva sicuramente i maestri della rivoluzione musicale. Univano noise, dance, univano psichedelia, univano praticamente tutto. Parliamo di My Bloody Valentine.
Oh,
Insieme ai Bloody Valentine ricostituiti e dei live che stanno ovviamente seguendo la loro reunion, anche se non ci sono nuovi album almeno all'orizzonte, e questo resta comunque l'ultimo album che My Bloody Valentine ci hanno regalato, disco del 1990, Loveless. Io l'ho fatto sentire Soon in versione Extended Remix, univa in maniera geniale la ritmica dancing con il noise e le distorsioni chitarristiche, davvero avanguardia per l'epoca e genialità allo stato puro. Vi dicevo che le esperienze live che vengono raccontate, di concerti dei My Bloody Valentine, sono qualcosa di assolutamente catartico. Chi non è abituato addirittura esce fuori e con dei veri e propri malesse, perché My Bloody Valentine continuano oggi, forse più che allora, a spingere sulle chitarre in maniera forsennata. Addirittura all'ingresso del concerto vengono distribuiti i tappi per le orecchie, perché quello che loro suonano sembra davvero qualcosa di sublimante, lo puoi addirittura recepire e percepire solo se hai tappi nelle orecchie, perché senza tappi praticamente sentiresti una massa informe. Il loro è un vero e proprio muro di chitarre, basta alzare per esempio il volume di questa canzone, metterla in cuffia con una buona cuffia, per sentire quanto l'aspetto chitarristico nella musica dei My Bloody Valentine fosse importante. Tre chitarriste, tutte molto dotate di genialità quanto piuttosto che di tecnica, insomma, quella era fondamentale, e poi il resto tutto in seconda battuta, tutto in secondo piano. Il basso, la batteria e la voce erano un corollario all'utilizzo della chitarra. E noi i My Bloody Valentine non smetteremo mai né di osannarli, di ascoltarli, perché continuiamo a considerarli forse una tra le band più rivoluzionarie nella storia della musica. Addirittura vennero scritti dei libri su come gli stessi furono in grado di cambiare il modo di fare la musica, cambiare anche il modo di costruire la canzone, ed erano ovviamente il punto di arrivo di questa nostra lunga galoppata, che nell'arco di 20 anni ci ha fatto un attimino vedere come i suoni si sono evoluti. E probabilmente, se poi i più curiosi di voi inizieranno ad approfondire e cercheranno gli inevitabili collegamenti con la musica odierna, si scopriranno davvero delle cose eclatanti. E quando magari leggerete forse qualche recensione di qualche band attuale, forse alcuni termini o anche alcuni riferimenti di band che leggerete dai cattivissimi giornalisti attempatelli come il sottoscritto, che ovviamente si rivolgono a un raggio temporale molto più ampio per attingere nel modo di poi di raccontare a voi la musica e fare riferimento a nomi di band che magari per voi sono probabilmente qualcosa di sconosciuto, beh, forse magari dopo aver eseguito questa retrospettiva su 6 puntate qualcosina in più vi rimarrà, almeno mi auguro. L'obiettivo nostro era quello di cercare di allargare quanto più il raggio della musica conosciuta, o perlomeno di cui si sa l'esistenza, perché insomma oggi con internet avere una discografia alla portata di ascolto è cosa rapidissima, basta digitare e in un attimo ti viene fuori tutto. Però certe cose bisogna comunque in un modo o nell'altro saperle, e ci si deve pure arrivare in un modo o nell'altro. Ebbene, se c'è la curiosità, noi abbiamo messo comunque, vi abbiamo dato alcuni punti di riferimento. Poi la ricerca su 20 anni di musica è quanto di più infinito. Noi in questi 20 anni siamo cambiati tante volte e la musica l'abbiamo seguita in maniera sempre molto approfondita, e ci è piaciuto comunque raccontarvela per il tempo che ci è stato concesso all'interno di questo nostro speciale di Rumori in FM. Rumori in FM che a questo punto va in vacanza come tutta Radio Zammu, e ritornerà ai primi del mese di settembre. Ritornerà ovviamente rigenerato, come è normale che sia, ritornerà con una fortissima nostalgia e con la grande voglia di sedersi nuovamente, di stare nuovamente dietro un microfono e raccontare la musica nuova che nel frattempo sarà venuta fuori, quella che è venuta fuori in questo periodo e che abbiamo necessariamente messo da parte per far posto a questo grande lavoro di ricostruzione storica, di viaggio storico musicale. E quindi il tutto sarà ovviamente rimandato a settembre. Siamo rimandati a settembre, quindi anche noi di Rumori in FM, sperando di superare anche in quel momento l'esame che ci troverà ovviamente impegnati nel farvi ascoltare sempre e comunque musica nuova e musica buona. Antonio Vetrano ovviamente vi ringrazia per l'ascolto e per l'attenzione che avete prestato in queste puntate, in quelle precedenti, e comunque al progetto Rumori in generale. Per chi fosse interessato ovviamente alle attività dancing, alle attività ludiche di Rumori Sound System, posso sin da adesso ricordarvi che saremo
domani, giusto domani, il 24 di luglio, impegnati all'interno di Bananas Republic Mercati Generali con Enjoy the Mode, il tributo ai Depeche Mode, Enjoy the Mode a Depeche Mode Tribute Party, con gli Sneakers, che è la cover band ufficiale dei Depeche Mode, e a seguire, quindi dal vivo, e ovviamente a seguire il Rumori Sound System, quindi Antonio Vetrale e Giancarlo Gioge Sarafia dietro la console a raccontare anche in musica le atmosfere più care dei suoni dei Depeche Mode. Mentre invece per tutti gli altri appuntamenti, eventuali appuntamenti non ancora ben definiti, vi invitiamo a guardare, a controllare con attenzione, come del resto fate sempre, www.rumori.net. Questa nostra puntata la potrete prelevare in download gratuito sempre su rumori.net tra qualche giorno. Io a questo punto non posso fare altro che lentamente far calare il sipario su questo nostro appuntamento di Rumori in FM e su questa nostra stagione, ringraziandovi ancora una volta, qualora non l'avessi fatto, ma l'ho fatto poco fa, ma ho piacere di rifarlo, per l'attenzione con cui ci avete seguiti. Voglio lasciarvi con qualcosa di estremamente dolce, perché no, sognante, ha a che fare molto con quell'epoca, ha a che fare molto con i suoni di domani, ha a che fare tanto con i Depeche Mode, ma anche con i 90s, ha a che fare soprattutto con la musica di un grande artista che ha rifatto in maniera sinfonica, in maniera di rapsodia, alcuni grandi successi. Max and Sirin, questa è Behind the Wheel, e io con questa canzone vi saluto e vi ringrazio. Bye!
Avete ascoltato Rumori in FM, musica, notizie, interviste e suoni non convenzionali. Rumori in FM.